Capitolo 54. Una catastrofe. Non sono molti quelli che si indugiano molto a letto o che dormono più del consueto il giorno del loro matrimonio. Una leggenda narra ad uno, distratto a tal punto che, aperti gli occhi il giorno che doveva prender moglie, sgridò i servi perché gli avevano preparati gli abiti della festa. Un'altra leggenda narra ad un giovane che, non avendo alcuna paura delle leggi ecclesiastiche previste per simili casi, concepì una violenta passione per la nonna. Entrambi i casi di strana e bizzarra specie dubito si possano considerare come precedenti tali da trovare una larga imitazione nelle generazioni future. Arturo Gride si era avvolto dei suoi indumenti nuziali verde bottiglia un'ora prima che la signora Sliderskew, scuotendosi dal suo più grave sopore, fosse andata a picchiare alla porta della camera da letto, ed egli era andato da basso in pieno assetto festivo a schioccar le labbra a un sorso del suo preferito cordiale, prima che quel delicato pezzo di antichità illuminasse la cucina con la propria presenza. «Oibò!» diceva Margherita, raspando nel corso delle sue funzioni domestiche fra un mucchietto di cenere del focolare. «Giorno di nozze! Belle nozze! Vuole una persona migliore della vecchia Rita ad accudirlo? Vuole? E che cosa m'ha detto molte, molte volte per farmi accontentare dello scarso cibo, del piccolo salario e del poco fuoco? Pensa al mio testamento, Rita, pensa al mio testamento. Io sono scapolo, non ho amici, non ho parenti, Rita. Menzogne, e ora sta per portare a casa una padrona nuova, una bambina che ancora odora di latte. Se egli voleva una moglie, sciocco, perché non se l'è scelta adatta alla sua età e che sapeva le sue abitudini? Essa non è come me, egli dice. No che non è. Ma tu non immagini come, stupido di Arturo!» Mentre la signora Sliderskew, sotto l'impero forse di qualche sentimento di delusione e della poca stima dimostratale dal padrone col dare la preferenza a un'altra, si sfogava da basso con questi brontolii, Arturo Gride rimuginava nel salotto su ciò che si era svolto la sera innanzi. «Non arrivo a capire come quegli sia arrivato a sapere ciò che sa», disse Arturo. «Salvo che io stesso non mi sia lasciato scappar di bocca qualche cosa, qualche accenno in casa di Bray, per esempio, che sia stato raccolto da qualcuno. Chissà, non mi sorprenderei che fosse così. Il signor Nickleby spesso mi riprendeva perché gli dicevo qualcosa in casa di Bray. Io non debbo dirgli questa parte della faccenda, se no non farà che punzecchiarmi, rendendomi nervoso per tutta la giornata». Rodolfo era universalmente ritenuto e giudicato fra i suoi colleghi come un genio superiore, ma su Arturo Gride il suo grave, inflessibile carattere e le sue scaltrissime arti avevano fatto tanta impressione da incutergli paura. Naturalmente servile e codardo fin nel più profondo dell'anima, Arturo Gride somigliava nella polvere innanzi a Rodolfo Nickleby e, anche quando non avevano quell'impresa in comune, gli avrebbe leccato le scarpe e strisciato a terra dinanzi a lui, prima d'avventurarsi a una rimbeccata o a una risposta in un senso che non fosse della più abietta e servile adulazione. Da Rodolfo Nickleby, quindi, Arturo Gride si recò, secondo era stato fissato, e a Rodolfo Nickleby riferì come la sera innanzi un giovane bellimbusto che non conosceva gli fosse penetrato in casa, tentando di spaventarlo e di non fargli celebrare il matrimonio. Raccontò insomma ciò che aveva detto e fatto Nicola, senza altra riserva che quella già premeditata. «Bene, e poi?» disse Rodolfo. «Ah, nient'altro!» soggiunse Gride. «Ha tentato di spaventarvi?» disse Rodolfo. «E voi vi siete spaventato, immagino, è così?» «Ho spaventato io lui, col gridare al ladro e all'assassino!» rispose Gride. «E facevo sul serio, vi dico, perché avevo quasi risoluto di denunziarlo alla polizia dicendo che m'aveva minacciato e domandato o la borsa o la vita». «Oi!» disse Rodolfo sbirciandolo con uno sguardo obliquo. «Anche geloso!» «Povero me, sentitelo!» esclamò Arturo stropicciandosi le mani e fingendo di ridere. «Perché fate quelle smorfie, caro?» disse Rodolfo. «Geloso siete!» «E ha ragione, credo!» «No, no, no! Non per una ragione, eh?» «Credete che vi sia una ragione?» esclamò balbettando Arturo. «Che credete, eh?» «Bene, di che si tratta?» rispose Rodolfo. «Ecco un vecchio che costringe una ragazza a sposarlo, e a questo vecchio si presenta un bel giovanotto. Avete detto che era bello, vero?»
«No!»
digrignò Arturo Gride.
«Ah!» soggiunse Rodolfo. «Credevo che aveste detto bello. Bello o brutto, a questo vecchio si presenta un giovane che lo insulta in tutte le maniere e gli dice in chiarissimi termini che la sposa lo odia. Perché lo fa? Per filantropia?»
«Non per amore della donna», rispose Gride. «Perché mi ha detto che nessuna parola d'amore, sono le sue stesse parole, è stata mai pronunciata fra loro».
«L'ha detto lui», ripeté Rodolfo sprezzante. «Ma egli m'è simpatico per una ragione, che va dato questo opportuno avvertimento di tenere la vostra, come dite, tortorella o colomba sotto chiave e lucchetto. State attento, Gride, state attento. È un bel trionfo, sì, strapparla via da un animoso giovane rivale. Un gran trionfo per un vecchio. Si tratta solo di tenerla bene al sicuro quando l'avrete. Ecco tutto».
«Che uomo, che uomo!» esclamò Arturo Gride, affettando, nello strazio della sua tortura, di divertirsi molto. E poi aggiunse, ansioso,
«Sì, l'averla al sicuro, ecco tutto. E questo è molto difficile, vero?»
«Molto difficile», disse Rodolfo. «Già, tutti sanno quanto sia facile capire e sorvegliare le donne. Ma ecco, è quasi ora per voi d'andare incontro alla felicità. Pagherete intanto il vostro debito per non aver fastidi dopo».
«Ah, che uomo!» crocidò Arturo.
«Perché no?» disse Rodolfo. «Nessuno, immagino, vi pagherà per quel denaro l'interesse fra questo istante e le 12, no?»
«Sì, ma neppure a voi vi sarebbe pagato l'interesse, sapete bene», rispose Arturo, guardando Rodolfo con tutta la scaltrezza e l'astuzia di cui era capace.
«Dite inoltre», soggiunse Rodolfo arricciando le labbra in un sorriso, «che non avete il denaro addosso e che non eravate preparato a questa richiesta. Altrimenti l'avreste preso e vi sareste procurato un piacere nell'accontentarmi».
«Capisco.
Noi ci fidiamo l'uno dell'altro nello stesso precisissimo grado. Siete pronto?» Gride, che non aveva fatto altro che sorridere e gestire e mormorare durante questo discorsetto di Rodolfo, rispose di sì e, cavando dal cappello due grandi coccarde candide, se ne appuntò una sul petto e riuscì con qualche sforzo a indurre l'amico a far lo stesso. Così decorati montarono in una vettura d'annolo che Rodolfo aveva tenuto in attesa e si diressero all'abitazione della bella e infelicissima sposa. Gride, che si sentiva sempre più mancar di coraggio a misura che si andava avvicinando alla meta, si mostrò completamente abbattuto e sgomento quando, entrando, la trovò invasa da un lugubre silenzio. La faccia della povera fantesca, l'unica persona che vide, era sfigurata dalle lacrime e dall'insonnia. Non c'era nessuno a riceverli o a dar loro il benvenuto, ed essi salirono chiotti chiotti le scale ed entrarono nella solita stanza, più come due ladri che come lo sposo e l'amico. «Si direbbe», disse Rodolfo, parlando suo malgrado sottovoce e guardingo, «che qui ci sia un funerale e non uno sposalizio».
«Hi, hi», rispose l'altro sforzandosi di ridere. «Sempre allegro voi, sempre allegro».
«È necessario», osservò asciutto asciutto Rodolfo, «poiché si sente un certo freddo. Siate un po' più animoso, caro, e non state come un cane con la coda bassa».
«Sì, sì, cercherò», disse Gride. «Ma credete che essa tarderà a venire?»
«Io credo che non verrà che quando vi sarà obbligata», rispose Rodolfo guardando l'orologio. «Ed essa ha più di mezz'ora a sua disposizione. Frenate la vostra impazienza».
«Io non sono impaziente», balbettò Arturo. «Con lei non sarei mai sgarbato per nulla al mondo. Dio mio, no, no, che faccia suo comodo, si prenda tutto il tempo che vuole. Il suo tempo poi, a ogni modo, sarà mio».
Mentre Rodolfo dava al suo tremebondo amico uno sguardo penetrante per mostrargli che egli comprendeva perfettamente la ragione di tutto quel grande riguardo e quella considerazione, si udì un passo sulle scale e quindi entrò lo stesso Bray in punta di piedi, levando la mano con un gesto guardingo come se vi fosse lì dentro un infermo da non disturbare.
«Zitti!» egli disse sottovoce. «Mia figlia si è sentita molto male stanotte. Pensavo che le si infrangesse il cuore. Si è vestita, sta piangendo angosciosamente in camera sua,
ma ora si sente meglio ed è già calma. Ecco tutto.
È pronta o no? Disse Rodolfo.
Prontissima, rispose il padre.
E non è probabile che ci trattenga con le solite debolezze femminili, svenimenti e così via, disse Rodolfo.
Ora possiamo essere sicuri di lei, rispose Bray. Questa mattina le ho fatto un lungo discorso. Qui, un momento.
Egli trasse Rodolfo Nickleby in fondo alla stanza e accennò verso Arturo Gride, che sedeva rannicchiato in un angolo, giocherellando nervosamente coi bottoni dell'abito e mostrando una fisionomia sulla quale ogni espressione di bassezza era aguzzata e rivelata fino all'ultimo grado dall'ansia e dalla trepidazione che lo avevano invaso.
«Guarda quell'uomo!» bisbigliò Bray con energia. «Dopotutto è una crudeltà!»
«Che cos'è una crudeltà?»
chiese Rodolfo con la stessa stupidità sul viso che se fosse stato in realtà assolutamente ignaro del pensiero dell'altro.
«Questo matrimonio!» rispose Bray. «Non mi domandate che cosa, lo sapete al par di me!»
Rodolfo si strinse nelle spalle come irritato dell'incoerenza di Bray e sollevò le sopracciglia e appuntò le labbra come fa chi ha una risposta opportuna ma aspetta un'occasione più favorevole o crede che non metta affatto conto di ribattere le parole dell'avversario.
«Guardatelo, non è una crudeltà?» disse Bray.
«No!»
rispose arditamente Rodolfo.
«Io dico di sì!»
ribatté Bray mostrando una grande irritazione.
«È una crudeltà, una vigliaccheria e un tradimento!»
Quando gli uomini s'accingono a fare o a sanzionare un'ingiustizia, non è raro sentirli esprimere qualche pietà per l'oggetto della loro o di qualche simile cattiveria, pur ritenendosi intanto assolutamente virtuosi e morali e immensamente superiori a quelli che non esprimono alcuna virtù. È un modo, il loro, di sollevar la fede sulle opere ed è un atto di consolazione. Per rendere giustizia a Rodolfo Nickleby, egli di rado praticava questa specie di dissimulazione, ma comprendeva quelli che la esercitavano e perciò lasciò, prima di interporre una parola, che Bray ripetesse più e più volte, con grande energia, che essi stavano per commettere una grande crudeltà.
«Voi vedete il triste rudero che egli è», rispose Rodolfo quando l'altro infine tacque. «Se fosse più giovane, potrebbe, chissà, essere una crudeltà, ma così. Udite, signor Bray, egli morirà subito e lascerà vostra figlia una vedova giovane e ricca. La signorina Maddalena questa volta ha seguito il vostro gusto. La prossima seguirà il suo».
«Vero, vero»,
disse Bray mordendosi le unghie, evidentemente molto impacciato.
«Potevo regolarmi meglio che consigliarle di accettare questa proposta? Lo domando a voi, Nickleby, che siete uomo di mondo. Potevo regolarmi meglio?»
«Certo che no», rispose Rodolfo.
«Sapete che vi dico, signore? Vi sono centinaia di padri in un raggio di 5 miglia con tutta la prosperità possibile, la bontà, la ricchezza, la pratica degli affari, che sarebbero lieti di dare le loro figlie e un dito della propria mano, per giunta, a quello stesso uomo laggiù, scimmia e mummia com'è ridotto».
«Certo!»
esclamò Bray, avidamente afferrandosi a qualunque cosa che lo giustificasse.
«E così le ho detto io, tanto ieri sera che stamattina».
«Le avete detto la verità», disse Rodolfo. «Avete fatto bene, benché sia necessario che vi dica, nello stesso tempo, che se io avessi una figlia e se la mia libertà, il piacere, anzi la mia salute e la vita, dipendessero dal marito sceltole da me, vorrei sperare che non sarebbe necessario portare altri argomenti per indurla ad acconsentire ai miei desideri».
Bray guardò Rodolfo come per assicurarsi che parlasse sul serio, e avendo 2 o 3 volte accennato col capo per dare il suo pieno consenso a ciò che quegli diceva, annunziò:
«Devo andare di sopra a finir di vestirmi. Ritornando da basso, condurrò Maddalena con me. Sapete che stanotte ho fatto uno stranissimo sogno che soltanto in questo momento ricordo? Pareva che fosse stamattina e voi e io stavamo parlando come abbiamo fatto in questo momento. Poi sono andato di sopra, per lo stesso motivo che ci vado ora. E ho steso la mano per prendere quella di Maddalena e condurla da basso, quando il pavimento è sprofondato con me, e dopo esser caduto da una vertiginosa e indescrivibile altezza, quale l'immaginazione non arriva a concepire che nei sogni, sono caduto in una tomba».
«E vi siete svegliato, e vi siete trovato in letto supino, o con la testa in giù da un lato, o malato di stomaco per indigestione?»
disse Rodolfo.
Oibò, signor Bray, fate come faccio io. Ne avrete l'occasione ora che si apre dinanzi a voi una serie ininterrotta di piaceri e di divertimenti, e occupandovi un po' più di giorno, non avrete più tempo a pensare a ciò che sognate la notte.
Rodolfo lo seguì con uno sguardo fermo fino alla porta e poi, volgendosi allo sposo, come furono soli, disse:
«Ricordate le mie parole, Gride. Voi non dovrete pagargli per molto tempo il vitalizio. Avete sempre una fortuna diabolica negli affari. Se egli non è destinato a fare il viaggio senza ritorno fra non molti mesi, vuol dire che io ho sul collo una zucca invece della testa».
Arturo, a questa profezia, così gradita al suo orecchio, non rispose che con un sorriso incantato. Rodolfo, abbandonandosi anche lui su una sedia, si mise ad aspettare in silenzio. Rodolfo pensava con un sogghigno sulle labbra ai modi mutati di Bray quel giorno e come la loro complicità in un pravo disegno avesse fatto abbassare il suo orgoglio e stabilito una certa familiarità fra di loro, quando il suo fine orecchio avvertì il fruscio di una gonna femminile di fuori sulle scale e il passo di un uomo.
«Svegliatevi!» disse, battendo impazientemente il piede a terra. «E ravvivatevi un po', caro! Vengono! Spingete un po' quelle vostre ossa decrepite da questa parte! Su, caro, su!»
Gride si contorse e si levò, andandosi a mettere, in attesa e con un inchino, al fianco di Rodolfo, quando la porta si aprì ed ecco entrare in fretta non Bray e sua figlia, ma Nicola e sua sorella Caterina. Se una terribile apparizione dal mondo delle ombre gli si fosse presentata dinanzi, Rodolfo Nickleby non sarebbe rimasto più atterrito. Le mani gli caddero inerti al fianco, si trasse indietro e con una faccia tinta di pallore mortale fissò i due con muto furore. Aveva gli occhi così sporgenti e il volto così convulso e cambiato dall'ira che gli tempestava in petto che sarebbe stato difficile riconoscere nella sua persona lo stesso uomo grave, composto e dalle dure fattezze d'un momento prima.
«Il giovane che si è presentato ieri sera in casa mia!»
bisbigliò Gride tirandogli il gomito.
«Il giovane di ieri sera!»
«Lo veggo!» mormorò Rodolfo. «Lo so! Avrei dovuto indovinarlo prima. Attraverso la mia strada, a ogni cantonata, dovunque io vada, qualunque cosa faccia, c'è lui!»
L'assenza d'ogni colore dal viso, le nari dilatate, il tremor delle labbra che, fermamente strette, continuavano a muoversi, mostravano lo sforzo che faceva Nicola per dominarsi. Ma egli vinse ogni commozione e, premendo dolcemente il braccio di Caterina per rassicurarla, stette rigido e impavido di fronte al suo indegno parente. Mentre il fratello e la sorella si tenevano l'uno a fianco all'altra, con un contegno animoso che stava loro assai bene, si poteva notare una sorprendente rassomiglianza fra di loro che molti, se li avessero visti a parte, non avrebbero certo notato. L'aria, il portamento e lo stesso sguardo, la stessa espressione del fratello erano riflessi nella sorella, ma rammorbiditi e raffinati fino all'ultimo grado della delicatezza e della leggiadria femminile. Più sorprendente ancora era una loro indefinibile rassomiglianza col volto di Rodolfo. Mentre essi non erano stati mai più belli e lui più brutto, mentre essi non s'erano mai mostrati più fieri né lui più umiliato e confuso, non era mai accaduto che quella rassomiglianza risultasse così evidente o che le peggiori caratteristiche di una faccia rese dure e ruvide dai tristi pensieri fossero così manifeste come in quel momento.
«Fuori!»
fu la prima parola che gli poté pronunciare digrignando letteralmente i denti.
«Fuori! Perché vieni qui? Bugiardo, briccone, vile, ladro!»
«Vengo qui», disse Nicola in tono lento e profondo, «per salvar la vostra vittima, se posso. Siete voi, briccone e bugiardo, in tutti gli atti della vostra vita. Il furto è il vostro mestiere e voi siete doppiamente vile, se no non vi trovereste qui oggi. Le vostre ingiurie non mi fanno paura come non mi farebbero paura i più duri colpi. Sto qui e ci rimarrò finché non avrò compiuto quello che ho da compiere».
«Tu, ragazza», disse Rodolfo, «vattene. Noi possiamo usare la forza con lui e a te, se mai non vorrei far male. Vattene, stupida pettegola che sei, e lascia che questo cane sia trattato come merita!»
«Non me ne andrò!»
esclamò Caterina con gli occhi che le lampeggiavano e il sangue che le imporporava le guance.
Egli saprà vendicarsi del male che gli farete. Usate pur con me la forza. Credo che lo farete, perché sono una ragazza ed è cosa che non vi incomoderebbe. Ma se sono una debole ragazza, ho cuore di donna, e non siete voi che avrete la forza di stornarmi in una causa così santa dal mio proposito. «E qual è il vostro proposito, sublime donzella?» disse Rodolfo. «Quello di offrire», rispose Nicola, «all'infelice oggetto della vostra furfanteria, in questo estremo momento, un rifugio e una casa. Se la prospettiva di un marito come quello da voi procacciato le non prevarrà sulla signorina Bray, spero che ella potrà essere commossa dalle preghiere e dalle suppliche d'una persona del suo medesimo sesso. In tutti i casi si proverà. Io stesso, rivelando al padre da parte di chi vengo e da parte di chi sono incaricato, farò più chiara in lui, nel caso che gli osi di persistere a costringerla a questo matrimonio, la viltà, la bassezza, la crudeltà del suo atto. Attendo qui per veder lui e la figlia. Son venuto perciò e perciò ho condotto mia sorella alla vostra presenza. Il nostro scopo non è di parlare con voi, quindi con voi non ci abbassiamo a dir altro».
«Sì», disse Rodolfo. «E tu, signorina, continui a rimanere qui?»
Il seno della nipote si levò gonfio dell'indignazione da lui eccitata, ma ella non rispose.
«Ora, Gride, guardate qui», disse Rodolfo. «Questo individuo, mi dispiace di dire il figlio di mio fratello, uno sciagurato e un dissoluto, colpevole dei più vili e bassi delitti, questo individuo, venendo qui oggi a disturbare una solenne cerimonia, e sapendo che la conseguenza della sua intrusione in questo momento e della sua persistenza a rimanere non potrebbe essere che la sua espulsione a calci da quel vagabondo che è, questo individuo, notate bene, conduce con lui una sorella come uno scudo, immaginandosi che noi non esporremmo una stupida ragazza a un obbrobrio e a un ludibrio che per lui non son nuovi. E anche dopo che ho avvertita la sorella di ciò che seguirà, egli continua a starle dappresso, come vedete, e le si stringe alla gonna come un bambino pauroso alla mamma. È lui tipo da parlare con quell'alterigia da spaccamonti?»
«La stessa che aveva ieri sera», disse Arturo Gride, «che aveva ieri sera in casa mia. Ma dovette svegnarsela in fretta per la terribile paura che gli misi. E lui poi vuol sposare Maddalena Bray. Ah, cielo, c'è qualche altra cosa che desidera oltre la cessione di Maddalena? Desidera che io gli paghi i debiti, che gli arredi la casa e che gli dia dei biglietti di banca per asciugarsi il rasoio quando si fa la barba. Hi, hi, hi.
Non te ne vai, ragazza, non te ne vai?» disse Rodolfo volgendosi di nuovo a Caterina. «O vuoi essere gettata fuori come una donnaccia ubriaca, come giuro che farò se non te ne vai? Non rispondi? Ringrazia tuo fratello per le conseguenze. Gride, fa venir giù Bray, ma non la figlia, che la figlia rimanga su. Se avete cara la testa», disse Nicola piantandosi innanzi alla porta e parlando nello stesso tono basso con cui aveva parlato fino allora e senza indizi maggiori di collera di quelli già mostrati, «non vi muovete. Non ascoltate lui, ma me, e andate a chiamar Bray», disse Rodolfo. «Badate a voi piuttosto che a noi e non vi muovete», disse Nicola. «Volete o no chiamar Bray?» esclamò Rodolfo. «Ricordate che voi vi avvicinate a me a vostro rischio e pericolo», disse Nicola. Gride esitò. Rodolfo, diventato in quel momento furioso come una tigre delusa, si mosse verso la porta e, tentando di oltrepassare Caterina, le afferrò rudemente il braccio. Nicola, con gli occhi che schizzavano fuoco, lo abbrancò per il bavero. In quell'istante un colpo pesante cadde con un gran tonfo nel piano di sopra e un secondo dopo si udì uno strillo pauroso e terribile. Rimasero tutti muti e si guardarono fissi l'un l'altro. Altre grida si levarono. Successe un pesante calpestio. Molte grida giunsero insieme.
«È morto! È morto!»
«Indietro!» gridò Nicola dando pieno corso a tutta l'ira repressa fino a quel momento. «Se è avvenuto ciò che m'auguro sia avvenuto, voi siete acchiappati, furfanti, nel vostro stesso trabocchetto».
Egli balzò via di lì e, correndo di sopra donde era partito il rumore, s'aprì il varco fra un crocchio di persone che gremivano una piccola camera da letto e trovò che Bray giaceva morto, disteso sul pavimento, e che la figlia s'aggrappava al cadavere.
Cos'è successo? Egli esclamò guardandosi d'attorno smarrito. Parecchie voci risposero insieme che il signor Bray era stato veduto reclinato su una sedia in uno strano e incomodo atteggiamento, che egli era stato chiamato parecchie volte, ma non aveva risposto sillaba. Allora, credendosi che dormisse, qualcuno era entrato e l'aveva scosso per il braccio, ma il signor Bray era caduto a terra e s'era visto che era morto. «Dov'è la padrona di casa?» disse Nicola in fretta. Gli fu indicata una vecchia e a lei egli disse, mentre si inginocchiava e scioglieva dolcemente le braccia di Maddalena dal corpo esanime intorno al quale erano avvinghiate. «Io rappresento i più cari amici di questa signorina, la sua domestica lo sa, e sento la necessità di allontanarla da questa terribile scena. Questa è mia sorella, alla cui custodia io l'affido. Il mio nome e il mio indirizzo sono su questo biglietto, e voi riceverete tutte le istruzioni necessarie per le disposizioni da prendere. Tiratevi da parte tutti e fate un po' di largo e datele un po' d'aria, per amor di Dio!» La gente si ritrasse, più meravigliata forse dell'eccitazione e dell'impeto di colui che parlava che di ciò che era accaduto. E Nicola, prendendosi in braccio la signorina svenuta, la portò dalla camera da letto e giù per le scale nella stanza lasciata poco innanzi, seguito dalla sorella e dalla fedele Fantesca, che fu incaricata di andare in cerca d'una vettura, mentre lui e Caterina si chinavano sulla fanciulla divenuta insensibile e si sforzavano, ma invano, di farla rinvenire. La Fantesca corse fuori con tanta rapidità che in pochi minuti la carrozza era pronta. Rodolfo Nickleby e Gride, storditi e paralizzati dal terribile evento che aveva così improvvisamente distrutti i loro progetti, altrimenti forse la loro impressione sarebbe stata minima, si guardavano d'intorno, trascinati come a dire dalla straordinaria energia e animazione di Nicola, come se fossero in preda a un sogno o un incantesimo. E soltanto quando il giovane stava per portar via Maddalena, Rodolfo ruppe il silenzio per dire che la fanciulla doveva rimaner lì. «Chi lo dice?» domandò Nicola, balzando dal pavimento e affrontando i due furfanti, ma sempre tenendo nella sua la mano inerte di Maddalena.
«Io!»
rispose Rodolfo con voce rauca.
«Zitti, zitti!»
esclamò Gride, atterrito, afferrandolo di nuovo per il braccio.
«Sentiamo che dice!»
«Sì!» disse Nicola, levando in aria il braccio libero.
«Sentite che dico! Che i vostri due crediti sono stati pagati con l'unico gran credito della natura, che l'obbligazione che scadeva oggi alle 12 è un pezzo di carta straccia, che l'insidia da voi tramata insieme non ancora è scoperta, che i vostri malvagi disegni sono conosciuti dall'uomo e distrutti dal cielo, miserabili, e vi sfido entrambi a continuare nelle vostre imprese.»
«L'amico mio»,
disse Rodolfo,
«chiede sua moglie e la deve avere.
L'amico vostro pretende ciò che non è suo, e non l'avrà anche se avesse la forza di 50 uomini e altri 50 lo sostenessero»,
disse Nicola.
«Chi glielo impedirà?»
«Io.»
«Con qual diritto, vorrei sapere?»
disse Rodolfo.
«Con qual diritto, di grazia?»
«Con questo diritto, che sapendo ciò che io faccio, voi non osate importunarmi più», disse Nicola.
«E con quest'altro più valido, che quelli che io servo e presso i quali voi siete andati a denigrarmi e calunniarmi sono i suoi più cari affettuosi amici. In loro nome io la porto via. Largo!»
«Una parola!»
esclamò Rodolfo con la schiuma alle labbra.
«Nulla!» rispose Nicola. «Non sentirò nulla tranne questo. Badate a voi e ascoltate questi avvertimenti che vi do. Il vostro sole è tramontato e cala la sera.»
«Che ti colga la mia maledizione, la mia più tremenda maledizione, ragazzaccio!»
«Donde pigliate le vostre maledizioni? E che valore hanno le maledizioni di un uomo pari vostro? Vi avverto che la sventura e la scoperta dei vostri malefizi pendono sulla vostra testa, che gli edifici di malvagità eretti nel corso della vostra vita malspesa cadono in polvere, che il vostro cammino è disseminato di spie, che oggi stesso 10.000 sterline della vostra ricchezza male accumulata sono andate in fumo.»
«È falso!»
esclamò Rodolfo ritraendosi.
«È vero, e lo vedrete. Io non ho altre parole da sciupare. Scostatevi dalla porta. Tu, Caterina, esci prima. Non mettete la mano su di lei o su quella donna o su me, neppur tanto da sfiorarmi il vestito. Lasciatele passare
e io richiudo la porta. Avvenne che Arturo Gride si trovasse sulla soglia, ma se meditatamente o per caso non è chiaro. Nicola lo scagliò lontano con tanta violenza che quegli descrisse un giro per la stanza finché non fu acchiappato da uno stretto angolo del muro che lo fece stramazzare a terra. Allora il giovane, prendendosi il suo fardello sulle braccia, si precipitò fuori di corsa. Nessuno cercò di fermarlo, semmai ci fu chi pensasse di farlo. Aprendosi un varco fra una calca di gente che alla voce degli avvenimenti s'era raccolta intorno alla casa e portando Maddalena, nella eccitazione che lo aveva invaso, con la stessa facilità che se si fosse trattato di una bimba, raggiunse la vettura nella quale già aspettavano Caterina e la Fantesca e, affidando ad esse il suo carico, saltò a fianco del cocchiere, ordinandogli di andare.